Ora andiamo a parlare di un argomento di cui ancora non abbiamo parlato qui a 37.2, cioè dei dispositivi medici che sarebbero appunto indossabili. Ne andiamo a parlare con il nostro ospite che è Maurizio Bardi, medico di medicina generale da poco in pensione. Bentornato Maurizio.
Grazie, grazie all'invito, ciao a tutti.
Ciao Maurizio, come facciamo con tutti i colleghi? Ci diamo del tu.
Sì,
Allora, noi ti
perfetto.
abbiamo chiamato per commentare un articolo che è uscito su Sole 24 Ore un po' di giorni fa, del quale io ti riassumo alcuni aspetti. Attenzione perché il mio riassunto è un compito difficilissimo, perché voglio evitare di nominare le aziende per evitare di fare pubblicità. Allora, si parla di alcuni strumenti che, messi sul nostro organismo, ci segnalano come vanno le nostre funzioni per vedere se funzionano in modo fisiologico o patologico. Si parla di un orologio che si gonfia al polso per misurare la pressione, il braccialetto che la legge di continuo la nostra pressione, l'anello che segue il sonno o lo stress, gli auricolari che diventano apparecchi acustici. L'ultima novità riguarderebbe la misurazione della pressione. C'è un nuovo smartwatch che è capace di un monitoraggio pressorio di tipo ambulatoriale su 24 ore e che, a differenza di altri prodotti simili, non si limita ai sensori ottici per la misura, ma un micro bracciale gonfiabile inserito nel cinturino. Si parla poi di un meccanismo addirittura per andare a verificare la nostra qualità del sonno. Ovviamente anche questo articolo dice che non si tratta di fare una diagnosi di una patologia, ma che segnalano la possibilità di alcune patologie, la possibilità. Allora, cosa hai da dirci sull'uso di questi strumenti?
Ma è difficile. Io distinguerei fondamentalmente due modi di usarli. Uno è un uso prettamente medico, per cui ci sono alcune persone con patologie che hanno bisogno di essere controllate nel tempo e quindi sotto sorveglianza medica possono usare questi strumenti per appunto per seguire l'andamento della patologia. Mettiamo il caso di qualche aritmia, mettiamo il caso della pressione. Chiaramente questo non sostituisce la relazione, il rapporto medico-paziente, ma può essere utile per vedere come va determinata terapia o come vanno determinate patologie. Quindi questo è un campo assolutamente interessante che va anche incentivato, ripeto, senza togliere nulla a quello che riguarda la relazione medico-paziente e comunque il contesto umano in cui queste cose devono inquadrarsi. L'altro discorso è un uso personale, diciamo ricreativo, comunque del fatto che noi siamo abituati ormai a controllare tutto. E quindi ci piace anche controllare la nostra salute e pensiamo di poterla controllare attraverso questi strumenti. Qui ci sono due fenomeni che io proverei a analizzare. Uno sono i benefici. I benefici sono francamente scarsi e sono la possibilità di diagnosticare patologie che non conoscevamo. Questa è una possibilità abbastanza remota, però potrebbe essere. Nello studio tu non hai citato l'azienda, io se vuoi la posso citarla perché non sono parte in causa. Comunque l'unico studio grosso che è stato fatto ormai 6-7 anni fa dall'azienda che ha messo in moto questo è uno dei primi dispositivi indossabili. Sono state arruolate 400.000 persone, di questo 0,5%. Lo 0,5% ha avuto una segnalazione di una aritmia. Allora, di questi qui poi sono stati effettuati i controlli e effettivamente il 34% di questo 0,5% è risultato avere una fibrillazione atriale. Quindi questo potrebbe essere come dire, una cosa che è di qualche utilità, anche se noi sul piatto della bilancia dobbiamo mettere tutto il resto di persone a cui è stata fatta la segnalazione, quindi il 70% di quelli segnalati che non hanno avuto patologie, che sono quelli che intanto, quindi una cosa che ti provoca apprensione, che ti mette ansia, che ti induce a, a andare dal medico come minimo, andarci una volta e poi entrare in un circuito per cui ti rimane sempre il dubbio e entri in un filotto di esami e di controlli che secondo me comincia a 30 anni e finisci quando muori, perché questo è l'altro problema. Questo uno.
Scusa,
l'altro...
Maurizio, fermati un istante. E tu sai che io sono un appassionato e un maniaco di numeri. Allora, tu hai parlato di 400.000 partecipanti a questo studio. Hai detto che lo 0,5% segnava un'ipotetica aritmia. Lo 0,5% su 400.000 sono 2.000.
2.000 persone, più o meno 2.000 rotte.
Poi
persone.
Hai detto 2.000 persone. Poi hai detto che di questi 2.000 a cui veniva segnata un'ipotetica aritmia, un terzo aveva l'aritmia, quindi siamo su 680 persone avevano un'ipotetica aritmia su 400.000 partecipanti.
Sì.
Giusto?
Sì. Aspanno, sì.
Ecco, c'è anche un problema quindi di numerosità, cioè per arrivare a individuare un'ipotetica aritmia sottoponi a questi controlli centinaia di migliaia di persone.
Certo, sì, questo è uno dei problemi, però appunto è uno dei problemi, questo qui è l'altro problema, ci sono altri, alcuni tipi di problemi. Uno, c'è un problema di affidabilità, perché questo qui è stato l'unico studio in pratica fatto, ormai di 6-7 anni fa, e altri studi non ne sono usciti sull'attendibilità di questi sistemi, che sicuramente sono sempre più sofisticati e sempre più precisi, però non abbiamo dati in mano per dire quanto sono precisi. L'altro poi è un problema, se vuoi ne parliamo dopo, di privacy, nel senso che tutti questi apparecchi hanno dei sensori che sono collegati fondamentalmente agli smartphone e quindi sono dati sensibili che sono a disposizione delle varie aziende che controllano sia i dispositivi che i telefoni. Però quello che a me interessa, mi preoccupa, è un po' la deriva culturale di questa cosa. A te piacciono molti numeri, quindi ti piacerà misurare le cose, ma io penso che noi stiamo un po' perdendo da un lato il concetto di salute inteso come benessere soggettivo, e quindi abbiamo bisogno da un lato di misurare sempre tutto e di avere la pretesa di avere tutto sotto controllo. Dall'altro questo ci fa perdere un po' anche il piacere delle cose. È uscito nel penultimo numero internazionale un articolo che ho qui davanti di Julian Baggini, o Baggini, che è un inglese, un giornalista e un filosofo, che dice: ormai noi facciamo le cose solo per il risultato che ci danno. E facevo questo esempio carino di questo tipo che al mattino abbraccia il compagno per 7 secondi, perché 7 secondi è il tempo necessario a produrre delle endorfine. Allora finisce che noi facciamo le cose perché per capire, non perché ci piace andare in montagna, ma per consumare tot calorie, per fare 1.000 passi, per fare 800 metri di dislivello, e poi non conta più dove siamo, con chi siamo, contano appunto i parametri che ci misuriamo. Questa è una cosa che mi preoccupa tantissimo.
Certo, questo è un portare all'eccesso un meccanismo di controllo sul proprio organismo. Dopodiché siamo d'accordo tutti e due che andare in montagna serve, camminare serve. La mia passione per i numeri non è la passione per questi strumenti, anche perché leggo adesso un passaggio interessante, e cioè la stessa azienda produttrice indica, stiamo parlando di misurare la pressione, indica esplicitamente che il polso dove deve essere collocato l'orologio deve rientrare in un range di circonferenza definita. Bisogna poi tenere il braccio alzato col polso fermo all'altezza del cuore. Così è più difficile avere misure che sono scorrette rispetto a quelle misurate con lo sfingomanometro tradizionale o con altri strumenti. Cioè, alcune volte c'è anche il rischio di non saperli utilizzare bene o di non seguire perfettamente le indicazioni, e col rischio poi di trovarsi dei dati che non corrispondono alla realtà, giusto?
Sì, sì, certo, ma questo dipende appunto da molti fattori, appunto dal diametro del polso, dal sudore, dalla temperatura, ci sono parecchi fattori che intervengono sull'attendibilità delle misurazioni. Però io credo che noi appunto, cioè questa qui già la nostra società del controllo e della sorveglianza, ma il capitale ha fatto filotto, perché dalla società di controllo e della sorveglianza siamo passati a quella dell'autocontrollo e dell'autosorveglianza, che si consegna comunque al mondo dei medicinali, dei medici e della medicina in generale, cioè ci autoconsegniamo, secondo me è un mondo che non è il no, cioè che non è quello giusto. Non so se rendo l'idea.
Sì, ci autoconsegniamo, per dirla tutta, anche una logica di continuo acquisto, perché ovviamente qui parliamo di strumenti che vanno acquistati, che costano per svolgere questo tipo di funzioni. Ma c'è anche un altro elemento su cui vorrei ragionare con te. Un controllo così prolungato, che può durare anche tutte le 24 ore, non risulta da un punto di vista sanitario, clinico, anche come un potenziale fattore che provoca altri disagi, ad esempio lo stress? Come abbiamo la dipendenza dal cellulare, quello che continua a guardare il cellulare, non riesce a stare 5 minuti senza guardare se sono arrivati i messaggi e via dicendo. Non c'è anche il rischio che con questi strumenti il soggetto continui ad andare in ansia, in attesa di vedere i risultati, in attesa che magari possa suonare qualcosa? Cioè, questo rischia di rovinare anche la nostra quotidianità. Cosa ne dici?
No, sono perfettamente d'accordo. Quello che dicevamo prima, che tu alla fine non fai le cose per farle perché ti danno piacere, ma le fai in funzione del risultato che pensi di portare a casa, cioè del fatto che tu pensi che avendo la pressione lì dentro o il ritmo cardiaco lì dentro e il sonno di un certo tipo, camperai di più e starai meglio. Quindi diventa una qualità della vita in funzione delle misurazioni. E parlavi di mercato, il mercato è poderoso, perché nel 2024 questo qui è stato un mercato di 120 miliardi di dollari, nel 2025 di 137, e si prevede nel 2034 sarà un mercato di 544 miliardi di dollari, con un aumento di vendite del 16% all'anno, quindi è una cosa poderosa, quindi questi ci passano sopra assolutamente su tutti i nostri dubbi.
Quindi precisiamo però che ovviamente diverso è il giudizio quando uno usa questi strumenti per una misurazione di una prestazione sportiva, oppure quando è sotto controllo clinico indicato dai medici. C'è un ultimo aspetto: è evidente che si pone il problema, lo dicevi tu, di privacy, perché l'accumulo di questi dati poi dove va? Possono queste aziende che raccolgono questi dati magari venderli a delle assicurazioni? Noi su questo ne sappiamo veramente molto molto poco. Mi pare che ci sia anche questo aspetto, direi, no?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. È così. Dimmi.
Grazie. Possiamo solo, se non c'è altro da aggiungere, ti ringraziamo moltissimo per averci aiutato a ragionare su questo nuovo argomento.
Va bene, grazie a voi.
Grazie mille a Maurizio Bardi, medico di medicina generale, che è stato anche quest'oggi insieme a noi.